È un privilegio di poter condividere la parola di Dio con voi stasera. Siamo in Galati, quindi se volete aprire là, guardiamo i primi due versetti, poi preghiamo. Galati capitolo 1, stasera finiamo il capitolo 11 a 24, studiamo. Quindi iniziamo adesso leggendo 11 e 12, Galati 1, versetto 11. Ora, fratelli, vi faccio sapere che il Vangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. Vogliamo pregare. Grazie, Padre, per la Tua parola. Vogliamo pregare, Signore, che Tu possa parlare a noi, ai nostri cuori, profeticamente stasera. Signore, vogliamo crescere, vogliamo maturare, vogliamo essere simili a Te, Gesù. Abbiamo fame, Signore, quindi parlaci, Signore, attraverso il Tuo Spirito, parlaci attraverso la Tua parola, Signore, e che possiamo applicare queste cose nella nostra vita, che possiamo vivere il Vangelo, che possiamo essere come Paolo, un ambasciatore per Te, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore, per questa Chiesa e preghiamo, Signore, che Tu possa edificarla stasera, nel nome di Gesù. Amen. Ok, abbiamo visto settimana scorsa l'introduzione di questa lettera a Galati con Tyler e abbiamo notato che Paolo subito doveva correggere queste persone, queste Chiese, no? Abbiamo visto un versetto 6 di capitolo 1, mi meraviglio, Paolo scrivendo, che da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo. Poi va avanti in versetto 8, ma anche se noi o un angelo da cielo vi predicassi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Versetto 9. Se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Quindi subito Paolo comincia a correggere queste chiese, queste persone. Perché? Perché? In questi versetti che studiamo stasera vediamo il perché, no? Vediamo la testimonianza di Paolo personalmente, come lui ha conosciuto e ricevuto dal Signore questa nuova vita. E perché questo Vangelo era così prezioso per lui che lui voleva proteggere questa Chiesa. Vediamo nei primi versetti che lui spiega il Vangelo, no? Che Gesù è stato risuscitato dal Padre, lui è morto per i nostri peccati, secondo la volontà del Dio Padre. Lui predica il Vangelo in pochi versetti e poi lui vuole difendere quel Vangelo, no? E quindi in questi versetti lui racconta la sua testimonianza personale, no? Vediamo qua in versetto 11, ora fratelli, no? Per lui queste persone sono cari, no? Sono preziosi. Lui sta predicando, sta scrivendo questa lettera con amore, no? Anche se deve correggere alcune cose. Comunque queste persone sono preziosi per lui. Perciò lui scrive con passione, no? Vi faccio sapere che questo Vangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, no? Non è qualcosa che io, Paolo, ho cominciato, ho iniziato questo falso setto adesso che sto provando di, nella carne, predicare. No, 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 non è stato un'altra cosa che ho inventato. È stato qualcosa che da me personalmente, in versetto 12, no, è stata una rivelazione di Cristo Gesù, no? Non è un'altra religione, adesso dovete raggiungere Dio perché io, Paolo, l'Apostolo Paolo, vi sta dicendo di far così. No, no, no. Non è un'altra religione. Non è un'altra cosa che devi aggiungere. Noi sappiamo che i gentili a questo periodo, no? Loro credevano, praticavano il politeismo, sì? Quindi lodavano molte idee, no? Quindi lui sta scrivendo a questi gentili che non è un'altra idea che sto predicando, non è un'altra cosa che dovete aggiungere, non è un altro Zeus che dovete lodare. Questo è Gesù Cristo, il Dio vivente, il Dio che a me personalmente ha cambiato nella mia vita, no? È rivelato personalmente a me. Quindi non voglio aggiungere altro peso, non sto dicendo qualcosa secondo Paolo, secondo Pietro, secondo gli altri apostoli. Sto predicando una rivelazione di Gesù Cristo, il Messia, il Dio che è diventato carne, il Dio che è diventato l'uomo, che ha cambiato la mia vita personalmente, no? Non è qualcosa che, in versetto 12, che ho imparato di fare, no? Non è come la legge nel Vecchio Testamento che dovevi imparare ogni anno, no? Qualcosa in più. Dovevi praticare qualcosa. No, no, no. Non è un'altra legge, non è un'altra cosa. È una rivelazione di Cristo Gesù. E quindi lui va avanti in versetto 13 e 14, spiegando adesso retroscena, no? Della sua vita. Versetto 13, avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei, tranne tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Quindi lui adesso spiega, no, la sua vecchia vita, prima di questa rivelazione di Cristo Gesù, cosa faceva Paolo, no? Lui era nel giudaismo, no? Era molto zelante anche in quello che credeva, cioè lui praticava anche fortemente questa religione, no? Infatti vediamo, adesso giriamo in Atti, capitolo 7, vogliamo vedere alcune storie sulla vita di Apostolo Paolo, no? Vediamo che lui era molto forte, credeva forte in questo, queste cose. Atti capitolo 7, versetti 57 e 58. Per darvi un po' di contesto, il contesto in questo capitolo è Stefano, un forte giovane, sta predicando ai capi religiosi a Gerusalemme, no? Lui conosceva tanto la parola di Dio, e raccontava la storia, no? Come i capi religiosi a questo punto hanno ucciso il Messia, Gesù Cristo, Gesù da Nazaret. E loro hanno, con orgoglio, hanno peccato contro Dio, no? E vediamo come rispondono a questo messaggio di Stefano. Atti 7, 57. Ma essi, mandando alte gride, si turarono le orecchie e tutti insieme si avverteranno sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono e i testimoni diposero le loro vestiti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Vediamo che non hanno ricevuto con amore questo messaggio che Stefano predicava. Anzi, erano arrabbiati, avevano tanto odio contro Stefano, anche contro questo Vangelo che Stefano stava predicando. Quindi cosa fanno? Portano Stefano fuori dalla città e cominciano a tirar sassi, no? A lui. E dove poggiano i vestiti? A piedi di chi? Di Saulo, esatto. Sappiamo che questo Saulo è Paolo. Loro addirittura hanno messo questi vestiti ai piedi di Saulo, così potevano lanciare questi sassi più forti, no? Vediamo questo odio contro, e Saulo approvava questa cosa. E così 59... Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Hanno fatto così tanto danno a questa persona che lui è morte, no? Stefano è morte, andato con il nostro Gesù Cristo. Ma vediamo qua il cuore di Saulo contro questi cristiani, no? Contro Gesù. Lui odiava la Chiesa. Lui odiava questo sette, perché per lui loro erano eretico, no? Loro predicavano qualcosa contro la legge, nel suo opinione. Quindi con zelo lui perseguitava questa chiesa, questa setta, questa altra cosa eretico fuori dalla legge. Infatti, capitolo 8, versetto 1, ora Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per la contrada della Giudea e della Samaria ad eccezione degli apostoli. Saltiamo adesso versetto 3. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Oh, questo qua, lui era pesante, cioè con molto feroce, no? Contro questa chiesa, lui odiava Gesù. Lui odiava questa nuova setta, no? Perché loro predicavano qualcosa contro il giudaismo. E quindi, come un buon sacerdote, no? Un uomo che era molto zelante per la sua religione, lui perseguitava queste cose con ferocia, cioè con zelo. Lui devastava la Chiesa. È triste, no? È triste con tutto questo orgoglio, no? Lui era contro la Chiesa di Dio. Infatti, versetto 14 di Galati, capitolo 1, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionalità. Infatti, leggiamo anche, come abbiamo studiato qualche mesi fa, domenica, Filippesi, capitolo 3, no? Vediamo che Paolo era molto bravo. Lui studiava anche un sacco la legge di Dio, cioè lui sapeva la legge di Dio molto molto bene. Lui, come scrive qua in Filippesi capitolo 3 versetto 4, benché io avessi che confidare anche nella carne, se qualcuno pensa di avere di che confidare, io ne ho molto di più, no? Poi lui va avanti dicendo: sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, delle tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo. Quanto a zelo abbiamo visto, no? Quanto a zelo lui perseguitava la Chiesa, quanto alla giustizia nella legge irreprensibile. Quindi la sua vecchia vita era concentrata su cosa? Portare piacere a Dio, e questo era focalizzato alla Chiesa, no? Di Gesù. Lui odiava Gesù, odiava questa Chiesa, questa setta, e lui perseguitava questa Chiesa fino alla morte, portando famiglie in prigione. Estremamente zelante, no? Per questa religione. E lui aveva il diritto, no? Perché è nato nel tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, cioè lui studiava la legge, lui sapeva la legge, lui addirittura faceva queste cose perché aveva il diritto di farlo, no? Come farisei, il suo compito era di portare avanti la legge di Dio, la religione, quindi nei suoi occhi lui era giustificato in tutto quello che faceva. Devastava la Chiesa. Estremamente zelante. Questa è la vecchia vita di Paolo, no? E immaginate, no? Se tu eri là, se noi eravamo là in una casa a Gerusalemme in quel tempo, lodando, glorificando Gesù, e entra questo Saulo, no? E lui ci porta in prigione, no? La mia prima reazione nella carne è di odiare Saulo, no? Io voglio odiare quello là, perché lui mi ha portato in prigione, era contro di me, ucciso anche Stefano, un forte giovane, no? Nella nostra chiesa. E questo Paolo, vediamo in versetto 15, adesso viene salvato, no? Ma quando piacque a Dio, che mi aveva apparato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziasse fra i gentili, e non mi consultai subito con carne e sangue. Immaginate, no? Questa sarebbe l'ultima persona, no, di ricevere Gesù, di poter essere salvato. Ma un piccolo parola, però è molto forte, no? Ma quando Dio mi ha parlato, no? Quando Lui mi ha rivelato Gesù Cristo. Infatti, leggiamo questo in Atti capitolo 9, no? Una forte storia della vita di Paolo. Atti capitolo 9 racconta questa storia, no? Questa rivelazione di Gesù a Saulo, una persona contro la Chiesa, una persona che odiava Gesù, una persona che odiava queste persone. Infatti, in versetto 1 di capitolo 9, sempre in Atti, Saulo, intanto spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Quindi Saulo adesso ha il compito di andare a Damasco e portare i seguaci di Gesù di nuovo a Gerusalemme in prigione. Però, versetto 3, ora avvenne che mentre che era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo li folgorò di intorno. E caduto all'eterno udì una voce gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? Il Signore disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli? Questo è bellissimo, no? No? Mentre che lui va a Damasco, mentre che lui sta camminando, quasi ha raggiunto Damasco per portare tutti i cristiani di nuovo a Gerusalemme per metterli in prigione, invece mentre che lui sta camminando, cosa succede? Questa luce brillante, no, dal cielo viene e lui sente queste parole da Gesù, no? Saulo, Saulo, perché cosa? Perché sei contro di me? No? Perché sei contro di me? Notiamo queste cose. È importante, no? Gesù identifica con la sua Chiesa, no? Saulo, pensando di fare qualcosa per Dio, anzi, lui stava perseguitando Gesù, no? Stava perseguitando Dio. Lui pensava di fare le cose giuste, però anzi era proprio contro Dio. Odiavo Gesù, ma Gesù era Dio. E quindi lui viene da Saulo. È una cosa spettacolare, no? Immaginate. Paolo che viene, stava lì, e poi tutta questa luce, boom! E questa voce, Saulo, Saulo, no? Mi piace quello che dice in versetto 5. Chi sei, Signore? Questa è una buona domanda, no? Chi sei, Signore? Importante. Tante volte, non so se siete come me, però quando muoio, no, e sono là davanti al Signore, ho tante domande che voglio farvi, no? Un sacco di domande. Ma perché il Signore ha fatto così, o ha creato questo, perché mi ha chiamato in Italia, eccetera, eccetera. Ho tante domande. Però devo dire che questa è una bellissima domanda, no? Mostrami chi tu sei, Gesù. Chi sei, Signore? Che possiamo chiedere anche questo durante la nostra vita, no? Se tu non hai ancora conosciuto il Signore personalmente, ti invito a chiedere questa domanda. Gesù, chi tu sei? Voglio conoscerti. Non voglio una religione, voglio un rapporto personale con te, no? Chi sei, Signore? Bellissimo. Gesù risponde, io sono Gesù, no? È duro per te? È duro mentre che vai contro la mia chiesa? Sicuramente sì. Sicuramente sì, è duro per Paolo, perché lui è contro il Dio vivente, no? Mi piace tanto, perché in versetto 6 lui dice, Signore, che vuoi che io faccia, no? Cosa vuoi, cosa posso fare per te, Gesù? Oh, questo è un'esperienza potente per lui, no? Vediamo che lui è per terra, tremando, no? E poi andiamo avanti qua in versetto 6. Allora egli, tutto tremante, spaventato, disse, Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse, alzati ed entrare nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attonti perché udivano il suono della voce ma non vedevano alcuno. Poi Saulo alzò da terra ma era aperto gli occhi ma non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco e rimasi 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né beve. Questa esperienza è forte, no? Ha avuto una forte esperienza. Vediamo che Dio gli parla, però vediamo che lui è tremendo, è spaventato. Lui rimane cieco per 3 giorni, senza vista, no? Per 3 giorni. E tante volte, no, nella vita, quando il Signore deve parlare a noi, non deve rivelare, tante volte lui sono esperienze pesanti, no? Potente. Però mi piace come lui risponde, Signore, cosa vuoi che io faccia? No? Cosa posso fare per te? Che noi come cristiani, no, possiamo chiedere ogni giorno a Gesù questo. Gesù, cosa posso fare per te oggi? Come posso vivere per te? Mi hai salvato, mi hai dato questa grazia, mi hai dato questa nuova vita, tu sei morto per i miei peccati, tu sei adesso in cielo e io voglio essere sottomesso a te, Signore, io voglio vivere per te. Io voglio vivere per te. Potrebbe costare tutto però, siamo pronti, siamo disponibili? Disponibili ad andare, anche se costa tanto. Ho sentito tanto quando vado a condividere, ho sentito diverse volte, no? Quando condivido il Vangelo, tanti mi chiedono, ma se non devo fare qualcosa per raggiungere Dio, no? Se devo solo credere, perché non posso dire, sì sì Gesù, credo, grazie per quello che hai fatto per me, però adesso voglio vivere la mia vita, no? Tanti dicono, se è solo basato sulla grazia, allora posso fare quello che voglio, no? Se è solo basato su quello che credo, poi posso vivere quello che voglio. Tanti dicono, se siamo troppo basati sulla grazia, no? Dobbiamo insistere di più sulle opere. Però io ho notato in questa storia che quando Paolo ha veramente capito, no, il Vangelo, la grazia di Dio, lui non sta chiedendo a Gesù, ma posso continuare ad andare a Damasco così? No, perseguito ancora un po' di cristiani perché quello là mi dà fastidio e non me ne sporto, quindi posso comunque andare a Damasco? E... No, lui dice, Signore, cosa devo cosa posso fare per te? Io adesso ho capito. Se noi diciamo, sì, credo, però comunque continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo veramente capito quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce? Abbiamo veramente capito la grazia di Dio se abbiamo questo atteggiamento? Se continuiamo nei nostri peccati, cioè non abbiamo capito il Vangelo. Il Vangelo porta un cambiamento. Il Vangelo cambia, no? Quando abbiamo quell'esperienza personalmente con Gesù, quando Gesù tocca la nostra vita, allora tutto è cambiato, no? Tutto è cambiato. Però dobbiamo cercare, no? Anzi, Gesù ti sta cercando come Paolo e noi dobbiamo rispondere. La mia preghiera stasera è che noi possiamo lasciare questa chiesa, questo culto stasera, desiderando di avere un'altra esperienza con il Signore forte, no? Che possiamo rispondere al Signore quello che Lui vuole per noi, per la nostra vita. Tante volte quando torno in America e sto con i miei, poi vado a raccontare nella chiesa tutto quello che il Signore sta facendo qua in Italia, tanti mi chiedono com'è il cibo là, no, in Italia. Ho detto, è un'altra cosa, fratelli, guarda, ho assaggiato questo piatto, i bigoli con anatra. Cioè, una cosa che... E poi, no, raccontò un po' la ricetta, no, guarda, i bigoli... Bigoli cosa sono? Sono più o meno come spaghetti, però più... No? E poi l'anatra, ma perché anatra, no? Per noi americani è un po' strano. Ho detto, guarda, dovete venire qua, andiamo al Montello, troviamo qualsiasi agriturismo e prendiamo questo piatto bigoli con anatra e la vita sarà cambiata, no? Perché devi sperimentare questo, no? Cioè, il piatto è così buono, no? Che quando... E così anche con Gesù, no? Cioè, anche... Molto di più, però l'esperienza è forte, no? Quando sperimenti quello, cioè la vita è cambiata, no? Non puoi più tornare indietro. Non puoi più vivere come hai sempre vissuto. Cioè, non posso tornare a mangiare spaghetti con ketchup come facevo quando ero piccolo con mio papà. Cioè, so che è blasfema, scusate. Però, cioè, non posso più farlo, no? Perché... Ho assaggiato la verità, i bigoli con anatra, no? E adesso, cioè, Paolo sta dicendo anche questo, cioè, ho sperimentato la bontà, Gesù, no? Quello che Lui ha fatto per me sulla croce. Adesso, perché devo tornare alla vecchia vita? Perché devo tornare alla legge? Perché vi sto portando un altro Vangelo? Non c'è un altro Vangelo. Cioè, il Vangelo è questo, che Gesù è venuto, Lui è vissuto, Lui è morto per i miei peccati, poi risorto 3 giorni dopo. Questo è il Vangelo. E quando capiamo questo, quando abbiamo quell'esperienza con il Signore, la vita è cambiata. Adesso, Signore, cosa vuoi che faccio? Cosa posso fare per te? Perché tu sei il mio Signore, il mio Salvatore, il mio amico. Infatti, questo è chiamato, no, versetto 16, di rivelare in me suo figlio, no? Questo è la chiamata, che Gesù possa trasformare me, no? Che Signore deve cominciare un'opera in me, no? Io voglio che le persone vedano Gesù in me, no? Quando vado a fare la spesa con la mia famiglia, vedono Gesù? O sono abbiato con Abigail e Noah fa, e quindi, no, o vedono Gesù, no? Vedo un uomo che è paziente, che ama sua famiglia. Vedono Gesù in noi? Viviamo per Lui? Lunedì, giovedì, venerdì, sabato? Viviamo per Gesù? 24 su 24 viviamo solo mercoledì, domenica, Natale, Pasqua. Veniamo qua in chiesa per religione o vediamo per avere un rapporto più profondo con Gesù? Dobbiamo chiedere, Signore, cosa vuoi che faccio per te? Cosa posso fare per te? Con la mia famiglia, cosa possiamo fare per te in questi giorni? Come possiamo vivere per te in 2025? Di rivelare in me suo figlio, affinché che lo annunziasse fra i gentili, no? Questa è la chiamata che Dio aveva per Paolo, no? E ognuno di noi abbiamo una chiamata diversa, ovviamente di predicare il Vangelo, di vivere, di avere il frutto dello Spirito nella nostra vita, di amare le nostre famiglie, eccetera, eccetera. Però abbiamo diverse strade, abbiamo diversi compiti, diverse cose. E per Paolo era di predicare ai gentili, no? Questa è la chiamata. Ovviamente questa chiamata era basata su cosa? Sul rapporto con Gesù, no? È lì, no, che comincia. Il fondamento è Gesù, quel rapporto che lui aveva, no? Quello che è cominciato là, nella strada a Damasco. Quella rivelazione, no? Perciò era così importante per lui che questa chiesa non dimentica il Vangelo, no? Perché è tutto basato su Gesù e quello che lui ha fatto, su quello che lui fa, e come stiamo vedendo, no, domenica, quello che lui farà, tornando. Versetto 16, io non mi consultai subito con carne e sangue, né sali a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. E non vedi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Ora quando alle cose che vi scrivo, ecco davanti a Dio, non mento. Per capire perché lui va a raccontare questo, dobbiamo capire il contesto, no? Per lui è importante di condividere che lui non ha ricevuto questo da alcun uomo, no? Come abbiamo visto in versetto 1 di capitolo 1, Paolo apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo. Poi lui, abbiamo visto, no, in versetto 11, vi faccio sapere che questo Vangelo che è stato annunziato da me non è secondo l'uomo. No? Quindi lui va avanti dicendo che, guarda, non ho ricevuto questo messaggio da Pietro e dagli altri apostoli, ma ricevuto direttamente da Gesù Cristo, no? E poi raccontò la storia, no? Io sono andato subito, dove? In mezzo a niente, no? A Damasco, in mezzo a niente, per riflettere per 3 anni, no? Su questa rivelazione, no? Su quello che Gesù mi ha detto. Lui, come abbiamo visto, sapeva il Vecchio Testamento bene, no? Quindi immagino in questi 3 anni che lui studiava il Vecchio Testamento, guardando e vedendo Gesù Cristo nel Vecchio Testamento, non il Messia. Quindi, perciò, quando leggiamo le sue lettere, sono ricchissime di tutti questi versetti che sono collegati con il Vecchio Testamento, perché lui era studiato, no? Sapeva molto bene il Vecchio Testamento. Quindi immagino in questi 3 anni, no, che lui meditava, pregava, studiava la parola di Dio. E diceva questo, poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e anche Giacomo. Quindi questo Vangelo, no, che lui ha ricevuto, non ha imparato da Pietro, da Giacomo, però era in linea con quello che loro predicavano. Non era un altro Vangelo strano, no, che Paolo ha avuto questo rivelazione di Cristo Gesù, però è molto strano, no? Molto diverso da quello che stavano predicando Pietro o Giacomo. No, no, no. Era in linea, era stesso Vangelo, stesso Dio, stesso Gesù, quello che Lui ha fatto per noi sulla croce. Però non ha ricevuto questo messaggio direttamente da Pietro. Questo è importante, è ricevuto da Gesù personalmente. Da Gesù personalmente. Perciò noi predichiamo tanto l'importanza di avere un rapporto personale con Cristo. Cioè, non è sufficiente di venire qua a Calvary Chapel ogni domenica, mercoledì, ricevendo da Tyler e gli altri qua il messaggio, pensando che sono a posto perché vado in chiesa evangelica. No, no, no. Devi ricevere personalmente te. Devi chiedere perdono personalmente a Gesù te. Cioè, questa è l'importanza. Deve essere una cosa personale tra te e Dio. Poi deve essere in linea, no? Con la Bibbia. Ovviamente non sto dicendo che devi inventare un Vangelo strano, no? Però deve essere una cosa personale. E davanti a Dio non mento. Questo Vangelo è importante per Paolo perché lui ha ricevuto personalmente, però è stato anche una rivelazione potente nella sua vita. E questo è la potenza di Dio, no? Di raggiungerci dove siamo, no? Nella nostra vita. E poi versetto 21. Poi andai nella regioni della Siria e della Cilicia. Ora ero sconosciuto personalmente alla Chiesa delle Giudee, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: colui che prima perseguitava ora annunzia quella fede che nel passato gli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Poi dopo questo tempo con Giacomo, con Pietro, lui va dove? Va al nord. Sconosciuto personalmente in queste chiese. Dopo 3 anni anche, no? Quindi lui perseguitava 3 anni prima la chiesa fortemente. Poi ricevuto il Signore, 3 anni, studiando, meditando, pregando. Poi va a Gerusalemme, sta con i discepoli, con gli apostoli. Poi da quel punto in poi lui va al nord della Giudea. E lui sta lì con gli altri discepoli, no? Con altri credenti. E vediamo una cosa bellissima, no? Loro sentivano quello che lui faceva prima, no? Che lui devastava la chiesa. Però adesso lui è in mezzo a loro, lui ovviamente è un fratello in Cristo, e loro glorificavano Dio per causa mia. Questo è bellissimo, no? E che anche noi possiamo essere una chiesa così, no? Non importa quello che hai fatto, no? Prima di conoscere Cristo. Se tu conosci Cristo, se tu sei un fratello o una sorella in fede, benvenuta, no? Questo è una casa per te, una famiglia per te, che possiamo glorificare Dio per quello che Lui ha fatto, sta facendo e farai, no? Attraverso altre persone, la storia, il vecchio passato, tutto quello, no? Sappiamo che il Signore è potente, no? Che Lui può cambiarci, che Lui ci cambia, no? E quindi non è importante quello che tu hai fatto, cioè, non importa. Conosci Cristo? Hai un rapporto personale con Lui? Allora sei un fratello, sei una sorella, cioè, non ti giudico, no? Non c'è giudizio in Cristo. Tutti sono benvenuti. Quindi per concludere, il punto principale in questi versetti è questo, no? Che lui non ha ricevuto questo Vangelo da un altro uomo, da un'altra religione, lui ha ricevuto questo Vangelo attraverso questa rivelazione di Cristo Gesù. È una cosa personale, no? Che lui ha ricevuto. Adesso lui ha il compito di predicare questo ai gentili, perciò lui sta scrivendo questa lettera ai Galati. Lui vuole condividere questo, no? che è anche in linea con gli altri apostoli, cioè quello che lui sta predicando, predica anche Giacomo, Pietro, non è un altro Vangelo strano, però è un Vangelo basato sulla grazia, no? Su quello che Gesù ha fatto per l'umane, no? Per il mondo. Che lui è morto per i nostri peccati e poi 3 giorni dopo è risuscitato dai morti. Quindi che noi possiamo ricevere questo e che possiamo chiedere quella domanda come Paolo ha chiesto il Signore, no? Cosa posso fare per te, no? Cosa hai per noi in questi giorni? E che possiamo vivere per quello nella grazia di Dio. Amen.